Va ora in onda Gran Galà, a cura di Simone Clima.
Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Gran Galà. Qualche settimana fa Massimo Baldino ha annunciato in una sua trasmissione di Dal fonografo al microsolco che avremmo al più presto intervistato Carlo Calzia, figlio del maestro Eugenio Calzia. E infatti quest'oggi vi vogliamo proporre l'intervista che ho realizzato. Intermezzeremo il tutto con delle incisioni nelle quali la parte musicale è ad opera di Eugenio Calzia, e vi accorgerete di quante canzoni famosissime siano state appunto composte da questo grande artista, grande sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, come avremo modo di vedere quest'oggi. Partiamo subito con un primo brano.
Benvenuto signor Carlo, sono onorato di parlare con lei in quanto figlio del maestro Calzia, autore di tante canzoni famose che hanno accompagnato i giovani che erano giovani durante la Seconda Guerra Mondiale, come ad esempio Se io fossi milionario. Ma come è iniziata la carriera del maestro Calzia?
Allora, mio padre era il figlio di un ufficiale che ha partecipato alla prima guerra mondiale. La madre era una signora argentina, figlia di emigranti italiani che nel tardo 800 sono andati in Argentina. I suoi genitori, allora il padre, mio nonno, quindi il padre di mio padre, come le dicevo, terminata la prima guerra mondiale, è rientrato ad Asti, che era la sua città di origine, e poco dopo E qui devo fare un discorso un po' particolare. Come lei ricorda, gli ufficiali di carriera nella prima guerra mondiale erano stati, diciamo, considerati degli interventisti. Quindi lui, rientrando ad Asti, è stato aggredito anche fisicamente da un gruppo di facinorosi che lo consideravano interventista. Dopodiché lui, contrario ovviamente a questo episodio, ha lasciato l'Italia ed è andato negli Stati Uniti, esattamente a Cleveland. Ha cominciato a lavorare a Cleveland, naturalmente lasciando in Italia la moglie e il figlio.
Il figlio nato nel
1910, quindi il bambino, questo ragazzo aveva, diciamo, circa 10 anni quando il padre ha lasciato l'Italia per andare negli Stati Uniti. Nel frattempo, lui, restando qui in Italia con la mamma, ha iniziato, come tutti i bambini delle famiglie borghesi, a studiare il pianoforte. Dopodiché, dopo una serie di viaggi fatti con la mamma in Argentina, perché la famiglia, come le dicevo prima, era argentina, questo ragazzo, quando è tornato, direi intorno al 1924-25, è partito, messo su una nave, è andato a raggiungere il padre negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ha continuato lo studio del pianoforte, questa volta però in modo formale, nel senso che ha seguito il conservatorio locale di Cleveland e si è diplomato in pianoforte appunto al conservatorio negli Stati Uniti.
Ah, ho capito. Questo intorno al 1900?
Direi 1902, direi 30-32.
Ecco.
Una volta diplomato è rientrato in Italia e ha cominciato a mettere su qui a Torino dei primi complessi, diciamo jazz, ma più che jazz è inteso come lo intendiamo noi, jazz di origine,
diciamo più swing che
cool jazz. Erano orchestre che facevano dello swing più che non del jazz inteso nel senso convenzionale, e quindi ha formato tutta una serie di orchestrine con 6-7 elementi, di cui io ho tutte le varie fotografie, eccetera, nei vari locali torinesi. Allora le sale da ballo erano molto di moda, no? E quindi andavano molto a ballare. Dopodiché andiamo avanti, e ha continuato questa attività fino, direi, al 1935-36, per alcuni anni. Dopodiché, per quanto ne so io, lui voleva, c'erano già le prime avvisaglie della, non dico della seconda guerra mondiale, ma degli interventi italiani verso le colonie, quindi stiamo parlando del 35-36. Lui voleva andare a fare, come suo padre, diciamo l'ufficiale di carriera, non di carriera ma di complemento, però voleva fare l'ufficiale. Allora, a questo punto, siccome lì c'era il periodo fascista, il suo titolo di studio che aveva acquisito negli Stati Uniti non era assolutamente considerato.
Prendetemi pure per la mano, così, soltanto con voi andrei lontano, ovunque pur d'avere il vostro amore. E riposa
il bel sogno svanirà, appassirà, ma non esitate più in voi. Tu prendete la
E che cosa ha fatto allora?
Sei iscritto a una scuola privata qui torinese che si chiamava Ricaldone e ha preso il diploma di ragioniere. Dopodiché, dopo aver preso il diploma di ragioniere, continuando sempre l'attività musicale a cui facevo riferimento prima, quindi continuava ad avere questi piccoli complessi musicali, è stato finalmente raggiunto questo famoso diploma ed è andato alla scuola ufficiali di Arezzo per fare l'ufficiale.
Ah.
È andato a fare l'ufficiale alla scuola ufficiale di Arezzo, dove nel 38 ha conosciuto mia madre, ok?
Ok.
Dopodiché l'anno successivo, a dicembre del 39, dopo che si sono sposati, a dicembre del 39 sono nato io. Naturalmente poi lui a quel punto lì ha dovuto partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti è andato in un corpo che si chiamava allora Guardia di Frontiera, che però erano come gli alpini ma non avevano la penna sul cappello ed erano schierati sui confini tra l'Italia e la Francia per il lato ovest e credo anche per il lato est verso ovviamente i confini est italiani. Dopodiché quindi lui ha partecipato fino all'8 settembre 43 quando l'esercito italiano si è disciolto. Nel frattempo non aveva più ovviamente l'orchestra di cui sopra, ma ha continuato a scrivere delle canzoni del periodo di cui parlavamo prima.
Certo, molte canzoni che dalla lista che lei mi ha mandato e che molto con tanta pazienza è riuscita a compilare. Canzoni abbastanza note, se non dire anche alcune ultra note, come Se io fossi milionario, poi vedo Sul mare luccica.
Poi c'era stato Serenata da Ain, tante altre.
Sì, sì, sì.
Vedo un cielo, mille stelle, le più belle con te. Ma tra tutte, d'ogni stella, la più bella sei tu. Daina, nel tuo sorriso, Daina, c'è il paradiso. La tua bocca è un dolce fior e chi la tocca prova allora un fremito d'amore. Daina, tutta la vita, Daina, sarà squisita. e sol per me, io voglio te, così poter sognare. Vai, vicino al mio cuore. Io voglio te, così poter sognare. Baila vicino al mio cuore.
Dopodiché, rientrando dopo il periodo bellico, ha continuato a fare, ovviamente il ragioniere l'ha mai fatto, gli era solo servito per arrivare ad essere ufficiale. Dopodiché ha cominciato a fare il musicista professionista, come compositore presso la casa Curci, presso la casa Accordo, che è un'altra casa editrice collegata alla Curci, e così ha continuato fino, direi, gli anni 56, sì, 55-56. Dopodiché ha lasciato Torino ed è andato in Sud America, prima fermandosi come ospite per parecchio tempo presso la radio Gran Canaria nelle isole Canarie. Dopodiché è andato in Venezuela, a Caracas, facendo il pianista nei grandi alberghi, dove adesso li chiameremo piano bar, no? Cose sì, di questo genere, facendo il compositore, mandava le sue cose qui in Italia, però lui fisicamente era a Caracas.
Quindi per contratto doveva continuare la sua attività di compositore, ma formalmente lui ormai era a Caracas.
Esattamente. Dopodiché è andato e venuto due volte per periodi di circa un anno, poi è stato costretto a rientrare in Italia nel settembre del 1958, perché nel frattempo qui a Torino lui aveva lasciato ovviamente la moglie e due figli. Uno ero io e il secondo era mio fratello, che aveva un anno e mezzo meno di me, più giovane di me, il quale però purtroppo ha avuto un incidente stradale ed è purtroppo morto, e quindi lui nel 58 ha dovuto tornare in Italia, perché mia madre era sola, io avevo 18 anni e ovviamente lui non poteva più essere in giro per il mondo.
Comprar nel bazar di Zanzibar, a andar pian pian passeggiando per Milano.
Ballare come Giannina, la bocchettina, senti nel cuore.
Boom boom,
boom boom,
boom boom,
boom boom.
Vorrei comprare quest'albomo in mezzo al mare, a tu per tu, fa parlare d'amor Mariù.
Andare in carrozzella con mia sorella di qua di là,
mentre tutto questo Pippo non lo sa.
Milionarie, oh che bello, milionarie, oh che bello, se ti fosse milionarie cercherei soddisfazione.
Ogni strana mania
ci
faremo un calendario con grossi bigliettoni.
Ballare di Mariannina, la polchettina, senti nel cuore.
Boom boom,
boom boom,
boom boom,
boom boom.
Vorrei salvare questa roba in mezzo al mare, a tu per tu, far parlare d'amor Mariù.
Andare in carrozzella con mia sorella di qua e di là,
mentre tutto questo Pippo non lo sa.
E quindi dal settembre 58 lui è restato in Italia in modo stabile, continuando ovviamente non più come pianista diciamo singolo, ma come compositore, lavorando sempre per le sue case, le case editrici che ho citato prima, sia la Curci che l'Accordo e altre minori, sempre qui italiane. E dopodiché ha continuato a fare quel mestiere lì fino al giorno in cui è poi mancato, che è mancato poi nell'80, nel febbraio dell'80, a 70 anni praticamente.
Non era neanche tanto anziano.
No, ma infatti ha avuto dei problemi tipo fisico e allora ha dovuto rallentare la sua attività. Cioè, mio padre era un personaggio abbastanza strano, cioè non era uno molto molto indipendente, molto un carattere non facile, era un po' un comandone, usiamo questa parola, tant'è vero che io stesso come figlio ho avuto qualche problemino con lui, nel senso che io ero già un uomo fatto e a 20 anni, appena terminato la prima fase di studi, sono andato un po' a vivere per conto mio, tant'è vero che io poi mi sono sposato molto giovane, a 23 anni, proprio per avere un'altra famiglia, pur mantenendo dei buoni rapporti con mio padre, insomma. Tornando a lui, ha continuato la sua attività come compositore, come libero professionista, diciamo, fino direi agli anni 74-75, dopodiché è passato in Rai, qui a Rai Torino, come consulente musicale esterno, nel senso che ormai era sviluppata la televisione e lui aveva preparato, lavorava con un attore italiano che si chiamava Febo Conti, mi pare, facevano le trasmissioni per i ragazzi, cose di questo genere.
Febo Conti.
E niente, quindi praticamente lui ha continuato tutta la sua attività fino al periodo in cui è mancato.
La 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 bicicletta ancora da me, ma se sei anti mando canta lei così. Non tandem con me, vuoi venire nene, soli soli andrei laggiù, laggiù dove c'è un bel nido per te, che ridente sarà nel profumo di rose e lilà.
L'amore in tandem di Calzia Cavour con l'orchestra Cetra diretta dal maestro Pippo Barzizza e il ritornello cantato dal trio vocale Sorelle Lescano. Siamo qui con il figlio del maestro Eugenio Calzia, Carlo, che ci sta parlando della vita artistica e della carriera di suo padre.
Gli ultimi anni e naturalmente la sua attività come compositore si era un pochino diradata, proprio legata a un fatto fisico, che aveva dei problemi fisici, è stato dializzato per molti anni e quindi purtroppo poi è mancato nell'80. Nel frattempo ha composto tutte le cose, avrà fatto un migliaio di pezzi tra quelli che sono stati incisi, cose più meno note di vario tipo, ma comunque diciamo che lui è stato a livello nazionale attivo fino al 76, 77, 78, ordine di grandezza.
Invece l'attività di compositore di suo padre, sappiamo più o meno in che anno è iniziata, qual è stato la sua prima composizione, la sua prima canzonetta composta?
Ma direi nel periodo 35-36, ordine di grandezza. Adesso non so esattamente in questo momento dirle quale è stata una delle prime, dovrei andare a verificare negli archivi. Comunque, praticamente nel periodo in cui lui a cavallo tra il periodo in cui, come dicevo, aveva le sue orchestre da ballo qui in area torinese e il periodo in cui studiava come ragioniere, dopodiché anche come quando era ufficiale ha scritto qualche cosa per esempio per alcune bande musicali militari, ma queste sono marginali ovviamente, mentre invece l'attività più importante è avvenuta dal 43-44 con tutte le varie canzoni importanti, tipo Serenata Diner, tipo Bambola con Rabagliati, tipo se fossi milionario sul mare luccica, ascoltando Puccini e bla 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 bla, tutte le altre, insomma.
Bambola, vuoi restare con me? Vuoi portare al mio cuore la gioia del tuo primo amore? Io tanto cercata sai, ed al fine sei qui, col sorriso di bimba tu, mi ridai gioventù. Non mi credi tu, bambola, non mi dire di no. Il cammin della vita stretti assieme noi faremo, e felici saremo così, senza pena nel cuore. La mia piccola bambola tu per sempre sarai. Vivevo lieto senza amore, perché temevo di soffrire. Quando ti conobbi nel parco tutto in fior, e con dolcezza mormorai allora. Pena nel cuore, la mia piccola bambola, tu per sempre sarai.
È stato inserito anche un suo pezzo che si chiama Datelo Fiore all'interno della strada di Fellini, che era stata musicata da Rota, se non ricordo male, e c'è un inserto in cui c'è anche questo pezzo di mio padre che è stato inserito.
Ma non sarebbe quella "Se la vedete passare, datele un fiore", eccetera?
È esattamente quella.
Molto carina, un successo di Natalinotto.
Esattamente.
Per fortuna questo brano l'avevo in collezione. L'ho sempre un po' sottovalutato, tant'è che ancora non l'avevamo archiviato. Però adesso ve lo vogliamo proporre. Dunque, è un disco Phonit 14015B del 1952. Canta Natalinotto con Sciorilli e la sua orchestra. Il disco è abbastanza buono, quindi l'ascolto dovrebbe essere piacevole.
Strada rosata dal tramonto, passa la gente, se ne va. Colei che m'aspettava e al cuore mi stringeva, chissà su quale via si troverà. Se la vedete passare, datele un fiore, come facevo con lei tutte le sere. Ci siamo lasciati così senza rancore. E se felice sarà, ne avrò piacere. Vola l'amore col vento ed io lo lascio volare. Se la vedete baciare sotto la luna, ditele pure per me buona fortuna. Cuori che il canto mio ascoltate, forse stasera passerà. Se non la conoscete, agli occhi immacolati, a un volto che s'atteggia la bontà.
Ho dimenticato di dirvi che gli autori della canzone sono Cherubini e naturalmente Calzia.
Se le parlate di me, del nostro amore, forse fingendo dirà di non sapere. Vola l'amore col vento ed io lo lascio volare. Se dal mio nido fuggì la rondinella, libero e solo così la vita.
Ci sono altri film in cui lui ha inserito delle sue canzoni, dei film fatti da Raffa Vallone e altre cose, diciamo, in cui non ha musicato tutto il film, ma sono stati inseriti diversi pezzi suoi. Ok.
Ok, grazie della precisazione, che è importante ricordare che questi compositori comunque hanno fatto anche tante musiche da film.
Sì, tante musiche da film, in particolare mio padre era molto amico di un maestro abbastanza famoso che era Carlo Savina.
Sì, 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 sì.
Che
sì.
Anche lui ha fatto diversi film come autore delle colonne sonore. E attraverso questa amicizia, i rapporti precedenti, eccetera, sono state inserite diverse cose di mio padre, insomma, questo.
Qual è la canzone a cui suo padre era più affezionato di quelle da lui composte?
Ma io credo suonava spesso per i fatti suoi ascoltando Puccini.
Ecco.
Che è una canzone che si richiama molto a delle aree pucciniane. Lui amava molto Puccini. Devo dire che lui amava molto la musica americana, gli swing, musica. Quando suonava per i fatti suoi suonava quasi esclusivamente musica americana. E tant'è vero che se dovessi dare un giudizio sul tipo di musicista che era mio padre, era un musicista molto, direi quasi contemporaneo, nel senso che amava molto la musica ballabile e facilmente orecchiabile, e quindi io ricordo quando suonava spesso I Can Give You Anything But Love, oppure pezzi di Gershwin, cose di questa natura.
Ho capito. Quindi un grande amante della musica americana, che comunque si sente molto in alcune sue composizioni come influenza.
Infatti per quello che lo dicevo, perché effettivamente era, forse perché la, diciamo che la sua gioventù è stata sviluppata, come dicevo, negli Stati Uniti, quindi aveva questo modo di suonare, modo di comporre particolarmente legato alla musica ritmica americana.
Cantare, oh miei signori dovete scusare, il cuore trema, mi sento turbare, questa sera canto in italiano. Il mondo gira tra bughi e spirù, e tante cose non si usano più, ma un motivetto del tempo che fu, sussurrare voglio piano piano. Sul mare luccica l'astro d'argento, dolce musica dell'Ottocento, quanti sogni fai sognare tu? Parole semplici, motivi facili, sotto il cielo di Sorrento, oggi cantano I love you. Americano non posso cantare, oh miei signori dovete scusare, il cuore trema, mi sento turbare, questa sera canto in italiano. Dell'Ottocento, quanti sogni fai sognare tu? Parole semplici, motivi facili, sotto il cielo di Sorrento, oggi canta dai lobby. Americano non posso cantare, oh miei signori dovete scusare, il cuore trema, mi sento turbare, questa sera canto in italiano.
Invece, secondo lei, qual è il pezzo più riuscito di suo padre?
Ma io credo... Bambola è un pezzo molto bello, che a me piace, insomma. Serenata d'Aina è anche molto bello, è anche buono. Devo dire che generalmente il livello medio, secondo me, è abbastanza alto rispetto a quello che ho sentito, che conosco io della musica del periodo. È molto ritmica generalmente, e poi non è mai musicalmente banale, cioè, mi spiego, non è mai molto ripetitiva, cambia abbastanza da un pezzo all'altro. Poi naturalmente, avendo lavorato molto con dei parolieri tradizionali, tipo Nisa, soprattutto Nisa, evidentemente sui testi, i testi sono un pochino convenzionali, diciamo, del periodo, tipicamente del periodo. Diciamo che secondo me mio padre è entrato in crisi musicalmente quando sono arrivati i cantautori, così come hanno fatto tutti i musicisti tradizionali italiani, perché i testi sono cambiati molto con i cantautori, non tanto l'aspetto musicale, a parte i grandissimi, però sono stati soprattutto i testi, che non parlavano più solo di cuore, amore, cose del genere, ecco. Quindi secondo me la musica italiana è entrata più in crisi sull'aspetto delle, appunto, come dicevo prima, delle parole, che non su quelle della musica,
sì.
Perché la musica più o meno è più facile da modificare cambiando i ritmi, cambiando le orchestrazioni, mentre invece le parole contano, insomma, ecco.
un segreto delizioso vuol nascondermi il tuo cuore, ma negli occhi è scritta la più bella frase d'amore. Un segreto malizioso circondato dal mistero, ma il sorriso che c'è nel tuo viso mi dice il vero. Tu m'ami, io t'amo, è questo che mi vuoi dire. Mi brami, ti bramo, ripeto ogni tuo sospiro. Un segreto delizioso vuol nascondermi il tuo cuore, il tuo sguardo narra dolcemente tutto l'amore. Un segreto delizioso può nascondermi il tuo cuore, ma negli occhi è scritta la più bella frase d'amore.
Bellissima quest'altra creazione, sempre ad opera del maestro Eugenio Calzia. Stiamo parlando di lui con il figlio Carlo Calzia. Signor Carlo, secondo lei, che cosa avrebbe voluto suo padre che fosse ricordato della sua attività?
Ma direi soprattutto il tipo di personalità, cioè adesso la personalità che era particolarmente... aperta, perfin troppo. Era un uomo di grande disponibilità ad accettare le novità che accadevano, e quindi cioè non era chiuso, pur appartenendo diciamo a un mondo della media borghesia. Era disponibile ad accettare molte novità sull'aspetto comportamentale delle cose che gli accadevano intorno a lui, insomma, accettava, era molto aperto anche alle novità. Dal punto di vista strettamente musicale, credo che l'aspetto più che io con cui lo ricordo io, ovviamente, è che io avrei molto piacere che quel tipo di musica, ma non soltanto quella di mio padre, ma anche di altri autori italiani del periodo, venisse più valorizzata. La musica che io sento oggi, negli ultimi 20 anni direi, è una musica che dal punto di vista melodico non invita più al ballo. A meno che un ragazzo di 15 anni faccia le cose che fanno i ragazzi neri per strada, insomma, ecco, o cose di questa natura, che però non è proprio ballo inteso in senso classico. Quindi credo che la musica italiana melodica da ballo debba essere recuperata. Per cui mio padre, che è stato uno degli esponenti di questo tipo di musica, debba essere rivitalizzato, come dico, non solo lui, ma tutto questo gruppo di persone, insomma, di musicisti di allora. Poi accadono delle cose strane. Per esempio, io ho scoperto che mio padre aveva fatto un pezzo che si chiama Che si fa? Che si fa con le fanciulle, che ho scoperto che circa 10 anni fa D'Albore l'ha inserito in un suo CD. Quindi sì, vuol dire che, per esempio, un grande conoscitore di musica come Renzo Arbore, che è un musicista contemporaneo sicuramente, però legato alla stessa cultura, quando lui suona e quando lui compone, è un po' il prosieguo dei musicisti a cui facevo riferimento prima io, secondo me. E quindi, nel caso specifico, lui ha apprezzato una cosa che mio padre aveva scritto 30 anni prima o 40 anni prima, perché era molto sintomatico di quel tipo di musica che lui stesso oggi e anche recentemente continua ad apprezzare.
Se piove,
che si fa?
Si va a ballare.
Ma ballando che si fa?
Non si sa, non si sa.
Mistero. Qualche bacio scoccherà la perla, la perla.
Oh caro, sai che si fa? Con le fanciulle. Se sono belle,
che si fa?
Si fa.
Ma ballando che si fa?
Non si sa, non si sa.
Mistero. Qualche bacio scoccherà la perla, la perla.
Oh caro, sai che si fa con le fanciulle? Se sono belle,
che si fa?
Si fa l'amore.
Ah. E se sono brutte?
Buonasera.
Thank you.
vicina, ciò che mi detta il cuor, la mia breve canzone non conosce finzione, son poche sillabe soltanto, poche parole nulla più, ma sanno dir con tanto calor, la vita mia sei tu. Son poche sillabe soltanto, con una frase che dirò, tutto l'amore e la passione che mai più fine avrò. Or mi guardi tremante e vorresti fuggire, tu rifletti un istante, tu non mi devi mentir, so che m'ami perciò, ricantare ti va, con poche sillabe soltanto, poche parole nulla più, ma sanno dir con tanto calor, la vita mia sei tu. Non poche sillabe soltanto, con una frase ti dirò, tutto l'amore e la passione, che mai più fine avrò. Sillabe soltanto, con una frase che dirò, tutto l'amore e la passione che mai più fine avrò.
Ed era Lina Termini che ci interpretava con quella sua sensualità poche sillabe. Anche oggi abbiamo finito con questo nostro incontro sul maestro Eugenio Calzia. Abbiamo ascoltato delle belle canzoni e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Qualora voleste scriverci per qualche informazione o per qualche suggerimento, vi ricordo che la nostra email è ildiscobolo@gmail.com.
Avete ascoltato Gran Galà a cura di Simone Climon.